E direi subito di iniziare con il suo scandaglio della mente nel delitto perfetto. Grazie.
Grazie. Grazie di questa presenza, tra l'altro veramente nutrita. Mi incoraggia ad andare avanti in un lavoro che sicuramente è molto difficile e complesso. Non credo che parlerò a lungo all'inizio, perché prima di tutto non voglio autocelebrarmi, non ritengo che fare i monologhi in questo lavoro sia opportuno, per cui spero invece di sollecitare la vostra attenzione e quindi spero che voi mi facciate delle domande, alle quali risponderò anche con dovizia di particolari, se posso. Vi prego solamente di una cosa, di non farmi domande su Cogne. So benissimo che c'è un interesse su questo caso, ed è giusto che ci sia, però ritengo anche che è un caso in cui si è parlato troppo, spesso non si è parlato a proposito, spesso si è data una disinformazione. Non voglio assolutamente cadere nella polemica, perché è un caso che ha bisogno di silenzio, di serietà, di scrupolosità, proprio perché non ce n'è stata molta fino adesso, quindi vi chiedo scusa di questo. Però non facciamo domande su Cogne, ne parleremo magari tra un anno. Allora, perché questo libro, vi chiederete? Ma indubbiamente ci sono due motivi che mi hanno spinto a scriverlo e sono stato molto tentato, e tra l'altro il dottor Pino, che è qui, del mio editore di Tropea, sa quante perplessità e quante domande ci siamo fatti lungo il percorso. Perché la prima era intanto non volermi mettere in mostra, non sono una persona che ama queste cose, non fosse altro per il lavoro che faccio. La seconda, la paura di svelare dei segreti che indubbiamente nel libro appaiono come tali. Però mi sono anche reso conto che tutto sommato basta andare nella rete, basta andare su internet e si trovano particolari molto più ampi di quanto noi non abbiamo fatto sul libro. E quindi da questo punto di vista allora ho superato questa paura ed è venuto il primo motivo, quello di dare una testimonianza a voi, alla gente, del lavoro che noi facevamo, un lavoro di carabinieri un po' speciali. Ringrazio il comandante della compagnia, il comandante della stazione, che mi onorano della presenza qui, un lavoro un po' speciale perché lo facciamo sia sul terreno, sia sulla scena del crimine, sia lo facciamo naturalmente soprattutto in laboratorio, però un lavoro fatto degli stessi sentimenti e delle stesse qualità che accomunano un po' tutti i carabinieri: la serietà, la scrupolosità, l'umiltà, il senso dello Stato, un radicato senso di legalità. Ecco, questi sono i paletti che ispirano ogni giorno il nostro lavoro, e in questo, e qui faccio l'unica battuta, in questi sentimenti, in queste caratteristiche troverete anche il perché del disappunto di tante forse affrettate dichiarazioni di cui noi siamo stati oggetto nel caso di Cogne. Noi non abbiamo nessun interesse se non quello dei cittadini di lavorare con serietà affinché la giustizia ne possa giovare. Questo è il nostro unico interesse, per cui capite, è comunque stato un momento difficile. Quindi la prima cosa è dare una testimonianza alla gente di un gruppo di persone che cercano di fare il loro dovere. E credo che emerga dal libro proprio questo sentimento, questa volontà. Dico spesso che il successo, non voglio parlare nemmeno di successo, perché parlare di successo in casi delittuosi mi sembra fuori luogo. Parliamo di contributo alla giustizia. Io direi che tutti i contributi che abbiamo dato in questi anni sono il frutto di un lavoro di gruppo. Io ho puntato sempre, ma soprattutto da quando sono a Parma, venendo da Roma, ho puntato al lavoro di gruppo. Il lavoro di gruppo significa, tra l'altro, poter sfruttare le caratteristiche, le conoscenze di più persone, significa confrontarsi, significa comunque fare un lavoro che certamente è più completo rispetto a quello che può fare un solo individuo. E credetemi, questo spirito di gruppo pervade non solo il nostro lavoro all'interno del RIS, ma è spesso motivo per confrontarci con i nostri colleghi, che poi sono quelli che fanno le indagini tradizionali, e su questo farò una notazione, ma anche con l'autorità giudiziaria. E non potete immaginare quanto è importante, perché spesso si hanno delle idee che nascono dall'investigazione classica, che hanno bisogno della conferma delle indagini scientifiche e viceversa, e quindi questi incontri, questi confronti sono spesso determinanti, ci credo, e ci credo soprattutto al mio interno, perché il mio lavoro deve essere fatto di conferme. Non basta solamente il DNA, ma c'è bisogno anche delle impronte digitali, della balistica. E allora, se tutti questi settori portano solamente ad una diagnosi, ad una ricostruzione, evidentemente questo lavoro significa che è coerente, che è sicuro, che è affidabile, e quindi significa che siamo sulla strada giusta. Perché dicevo indagini tradizionali e così via? Beh, perché tutto sommato vi sarete chiesti, ma perché tutta questa luce intorno alle indagini scientifiche, perché il RIS, perché per cui questa fama? Qui tra l'altro ci tengo a sottolineare che non esiste solo il RIS di Parma. Io faccio parte di una struttura che si chiama Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, che annovera 4 RIS: un RIS a Parma per il Nord Italia, un RIS a Roma per l'Italia centrale, un RIS a Messina per la Calabria e la Sicilia, un RIS a Cagliari per la Sardegna. Pensiamo anche di aprire altri RIS, perché evidentemente soprattutto la Puglia, eccetera, è abbastanza scoperta, e quindi in quell'area tra la Campania e la Puglia riteniamo che sia necessario aprire qualche altro RIS. Però devo dire, non esistiamo poi soltanto noi carabinieri, ma esiste anche la Polizia di Stato, con la quale condividiamo gli stessi ideali, le stesse attività. E dicevo, perché il successo, perché tanto interesse per queste tematiche? Ma direi che il momento in cui questo tipo di attività è cambiata ed è balzata alle cronache, è diventata veramente importante, sempre di più indispensabile, è stata quando è stato possibile avere il DNA. Il DNA, l'analisi del DNA ha cambiato non solo la medicina e la biologia, ma ha cambiato anche le scienze forensi, perché noi col DNA abbiamo avuto e abbiamo la possibilità di arrivare all'identificazione di una persona, di un soggetto, a partire, come avrete letto sul libro e se non l'avete fatto leggetelo, a partire veramente da tracce molto contenute, che noi diciamo invisibili, e appunto nel libro sono descritte anche alcune tecniche che portano all'identificazione di queste tracce. E allora il DNA ha fatto da volano affinché ci fosse proprio uno sviluppo, ma concentrato, che negli ultimi 10 anni sicuramente è stato più forte e importante che non negli ultimi 50 anni, che ha portato poi tutti gli altri settori a migliorarsi, e a migliorarsi laddove era necessario soprattutto arrivare all'identificazione personale, quindi il DNA, le impronte digitali, i volti, e perché no anche in altri settori meno direttamente legati alla identificazione personale, ma complementari a questo. Ecco, c'è stato un momento in cui però l'investigatore tradizionale, indico loro ma non sono loro, ha pensato che poteva andare in pensione e che tutto sommato con l'indagine scientifica si potesse risolvere tutto. È durato molto poco, però ritengo che sono stati fatti degli errori in quel momento. Oggi vi dico che un'indagine, un'attività investigativa moderna, ma perché moderna? Efficace? Ha bisogno di tutte e due le componenti, che si fondono tra di loro, che sono complementari: l'intuito, la creatività, la curiosità dell'investigatore tradizionale, caratteristiche che naturalmente, delle quali abbiamo bisogno anche noi per capire e decodificare sulla scena del reato quelli che sono i segni che lascia l'aggressore e la vittima. Accanto a questo il riscontro del dato scientifico, ma il dato scientifico non ha motivo d'essere se non ha poi le indicazioni che gli vengono dall'indagine tradizionale. Quante volte noi ci troviamo a estrarre un profilo di DNA da una traccia, immaginate una traccia di saliva, di sangue sul luogo del reato, abbiamo bisogno delle indicazioni che ci vengono dall'investigatore tradizionale, che ci dà un nome o una rosa di nomi. Senza quei nomi o senza quel nome il nostro profilo rimane assolutamente privo di qualsiasi significato investigativo. Quindi ritengo che in questa osmosi che c'è tra indagine tradizionale e indagine scientifica noi troviamo la chiave, direi, senza essere troppo arrogante, dei successi appunto che la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria in questi anni ha sicuramente raggiunto. E d'altra parte questo indirettamente ci viene dimostrato da che cosa? Vedete quanto sempre meno i casi rimangono indiziari e sempre di più si risolvono. Se ci fate caso, i grandi omicidi, i grandi nomi, quelli poi capitano tutti a Roma, io sono romano, non so perché, infatti sono andato via da Roma per questo, perché portava sfortuna, via Poma, l'omicidio dell'Olgiata, capitano tutti a Roma, meno male mai a Parma, significa che a Parma qualche cosa sappiamo fare, insomma, ma voglio dire, anche noi abbiamo i casi risolti, però i casi risolti erano 10 anni fa, di 12 anni fa, di 14 anni fa. Noi, non ne faccio mistero, ci stiamo rioccupando di via Poma a distanza di 14 anni, perché con l'esperienza di oggi e le capacità scientifiche di oggi, soprattutto laddove c'è la disponibilità, se ci sarà, ancora siamo nelle fasi prodromiche, nelle fasi iniziali, di reperti, significa che oggi la traccia che ieri non veniva, non ti dava nessuna indicazione, oggi sicuramente te la dà. Ma perché? Appunto perché ieri la scienza, la tecnica non ci offriva gli stessi mezzi di oggi. Allora si rimaneva a che cosa? Agli indizi. A quello che l'investigatore tradizionale poteva raccogliere, ma che certo non avevano la valenza scientifica, completamente affidabile, di un'indagine scientifica. E quindi direi che in questa sintesi noi troviamo la risposta, il perché e dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Ecco, questo è stato il secondo motivo del perché ho scritto questo libro, e l'ho dedicato indirettamente ai giovani. Io ho un figlio, ne ho tre per la verità, ma comunque ho un figlio di 20 anni che sta da qualche parte qua, e pensando a loro e pensando al loro futuro ho pensato anche di scrivere questo libro. Perché ho pensato che dobbiamo in qualche modo rendere fruibile questa materia. La divulgazione è un elemento essenziale per la conoscenza. Fruibile questa materia. Spesso, se ci sono giornalisti, gli chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, fare polemiche, però spesso i giornalisti non ci consegnano una cronaca fedele. E quante volte noi di Parma, implicati in positivo, nel senso interessati a trattare di casi giudiziari importanti, ci siamo occupati della contessa Vacca Augusta, di Bilancia, l'unico grande serial killer italiano, da poco dell'omicidio di Desiree Piovanelli, ma insomma di tanti casi importanti che sono accaduti nel nostro paese. Quante volte, con dispiacere direi, non voglio usare altre parole, con dispiacere notavamo che la cronaca era assolutamente diversa, completamente lontana da quella che era la realtà che accadeva. E allora ho pensato che in qualche modo bisogna far chiarezza, in qualche modo abbiamo bisogno di puntare su dei nuovi professionisti che siano naturalmente attratti da una cronaca e da una narrazione puntuale, dei professionisti che domani possano in qualche modo migliorare le risorse di cui oggi disponiamo e dare quel contributo sempre più puntuale di cui la giustizia ha bisogno. Questo è strettamente legato un po' alla mia storia, perché quando io sono entrato, vi dico come battuta, non volevo fare l'ufficiale dei carabinieri. La vita che cos'è? Veramente certe volte ti pone certe novità e certi colpi di scena incredibili, è meravigliosa per questo. Non volevo farlo perché mio padre era un ufficiale dei carabinieri e quindi eravamo sempre con la valigia in mano, e quindi avevo subito da figlio un po' gli stress, i fastidi che indubbiamente noi ufficiali dei carabinieri abbiamo in questo necessario movimento tra una sede e l'altra. E allora scelsi scienze biologiche perché mi affascinava la ricerca e quindi sono diventato biologo. Poi per una serie di motivi familiari anche tragici si è posto il momento in cui dovevo fare il servizio militare di leva. La leva ancora c'era. Beh, vi dico, ho fatto di tutto per non farlo, perché tra l'altro già lavoravo, allora c'era assistente volontario all'università, facevo tre lavori, insegnavo a scuola, allora era facilissimo avere una cattedra a scuola, stavo all'università, lavoravo in un laboratorio di analisi cliniche, veramente ero iper impegnato, ero soddisfattissimo del mio lavoro, ho fatto di tutto per non fare il servizio militare, ma gli unici amici che avevo erano naturalmente i colleghi di mio padre, che con tante pacche sulle spalle mi dissero: ma Luciano, dai, in fondo papà è stato un grande ufficiale, abbiamo un ottimo ricordo di lui, fallo, poi naturalmente tornerai nella tua vita normale. E così, non avevo alternative, e così ho fatto domanda per fare l'ufficiale di complemento, quindi il servizio militare di leva nei carabinieri. Sono andato a Cesano perché allora si facevano 4 mesi nelle scuole dell'esercito, mi sono divertito come un matto a fare salti a fuoco, quindi dal laboratorio a fare il soldato, è stato bellissimo, ha completato anche la mia esperienza personale e umana. E poi sono arrivato all'allora scuola ufficiali che era in via Aurelia, in cui c'era l'allora unico CIS, un po' come Viaggiare Informati, battuta, per questo abbiamo cambiato nome tra l'altro in RIS, perché ogni volta CIS Informati di che cosa? Quindi abbiamo cambiato nome. Arrivo in questo CIS, Centro Investigazioni Scientifiche, e incontro un uomo che aveva un carisma eccezionale, non c'è più, è il colonnello Corsi, cui mi unisce veramente un grande amore per la sua, per il suo modo di essere, per la sua professionalità. Lui era un chimico e la prima cosa che mi sono chiesto, ma un chimico che ci fa qua? E sapete quando ci si incontra, la mente si incontrano i sentimenti, le emozioni, era come se lo conoscessi da sempre. E allora gli ho chiesto di fare un giro in questo CIS e devo dire che mi sono innamorato. Ho detto, questo è il posto in cui io lavorerò. E credo che mi sono innamorato per due motivi. Il primo perché ho visto strumenti e cose che mi sognava all'università. Posso fare anche una battuta della mia prima lezione di botanica, siamo nel 1972, a novembre a La Sapienza di Roma, circa 1000 studenti in aula e il docente che ci disse, ma vedete quanti siete? Soltanto il 10% di voi probabilmente troverà lavoro, vi consiglio di andarvene e di non continuare in scienze biologiche. A Roma si dice, ammazza, cominciamo bene qui. Quindi, voglio dire, i corsi erano molto limitati, l'aspetto pratico, l'uso degli strumenti allora effettivamente non esisteva. E allora ecco, tutti questi limiti, tutte queste problematiche che ho vissuto le riverso nella speranza di guardare i giovani e dargli un contributo efficace. E quindi ho visto questi strumenti. E poi devo dire, mi sono trovato a casa qui, l'aver vissuto nelle caserme, essere cresciuto nelle caserme dei carabinieri, mi spiegava perché, come figlio così era, mi spiegava perché mi trovavo così bene. E allora ho deciso di entrare nei carabinieri e di rimanere. Era il 77 e quindi fatevi conti quanti anni sono passati e da quanti anni mi occupo di queste cose. Però allora e oggi percepii una cosa, eravamo pensate 15, eravamo in 2 laureati, io laureato in scienze biologiche, il mio comandante che era laureato in chimica, il colonnello Corsi e altri 13 marescialli, voglio dire con tutto il rispetto, veramente mi legano a loro dei sentimenti radicatissimi, meravigliosi, però si erano formati su base empirica, non avevano quei curricula universitari o quella base solida scientifica che oggi viene richiesta. E da allora in poi naturalmente crescendo progressivamente mi sono detto che ne devo fare parte della missione del mio lavoro, cioè quella di far capire all'istituzione quanto era importante che questo lavoro fosse affrontato con delle professionalità che avessero un legame diretto con la scienza, con la matematica, con la fisica, con la chimica e così via. E quindi ecco perché poi ho cercato sempre di più di dare il mio contributo, oggi siamo circa 400, non vi proietto, casomai lo farò dopo, ma se voi vedete, anzi questa la posso mettere, lasciamo i reati di cui magari parleremo dopo, se voi vedete una cosa che intanto ci tengo a farvi vedere, questo è il nostro fatturato e vedete che al 31 agosto abbiamo chiuso con 2500 casi che superano di gran lunga già il 1999 con una proiezione molto semplice, arriveremo a 4000 casi, ma la cosa più importante è anche, perché poi con i numeri si può giocare, è vero, è l'aspetto qualitativo, ormai ci siamo attestati su 170 180 quest'anno, dai numeri che vi facevo vedere, che non ho riportato qui, chiuderemo con circa 200 omicidi, che sono un terzo degli omicidi che avvengono in questo paese. E quindi, capite, questo vi giustifica, l'ho voluto proiettare apposta, vi giustifica come abbiamo bisogno di test, abbiamo bisogno di specialisti e per crescere e quindi per dare spazio alla creatività, qualcuno mi diceva prima che significa ricerca nel mio mondo, significa trovare nuove tecniche scientifiche. Beh, bisogna avere persone che abbiano le capacità e su cui puntare. un dato che voglio solamente ricordarvi: i furti. Guardate di quanti furti ci occupiamo, perché mi onoro della presenza di tante persone questa sera, e spesso pensiamo che nei furti non si lavori. No, no, l'arma dei carabinieri lavora come sui furti, e questi bravissimi ragazzi che stanno sulla terraferma e alla territoriale vanno in casa di coloro che sono oggetto di furto e vanno a trovare impronte digitali, tracce biologiche che poi noi analizziamo e alle quali poi diamo una risposta. Peraltro il furto è un reato facilmente scopribile, perché le attenzioni di chi commette un furto sono talmente blande che lascia traccia aiosa, e quindi è molto più semplice trovare delle tracce e risolverli. E, a parte gli interventi ancora, ecco, volevo dirvi, ecco, risorse umane, sono tornato indietro, ecco, vedete, questo è il RIS che io comando. Quando sono arrivato a Parma, splendida città, io avevo 25 unità a disposizione e nessun elemento laureato. Oggi sono 67 e sono 15 laureati. Ecco, questa è la strada su cui dobbiamo lavorare e continuare, in modo tale che questi numeri aumentino e quindi che più laureati nelle varie discipline si avvicinino a noi e, se vorranno, se piacerà questo lavoro, possano occuparsi di questa materia così particolare. Ecco perché appunto il libro ha voluto essere anche un messaggio a costoro. Beh, non è difficile, c'è uno spirito di gruppo che ci lega tutti insieme, è un lavoro ed è una sfida affascinante, perché appunto parlavo di omicidi, gli omicidi possono essere anche 200, ma sono completamente differenti l'uno dall'altro. È una sfida con la tua creatività, con la tua preparazione, col tuo intuito, con la tua capacità di mettere insieme gli elementi, col tuo senso logico, per cui è veramente un lavoro che, se il Signore ci dà la possibilità di rivivere ancora, spero, io ho già fatto domanda, vorrei rifare anche questo lavoro ancora una volta, perché è veramente entusiasmante. Beh, io direi che dopo questo soliloquio, anche troppo lungo, senza timidezza, se no poi riprendo la parola, insomma, perché non voglio mettere in difficoltà nessuno, però mi piacerebbe che qualcuno mi faccia qualche domanda, di qualsiasi genere, tranne cogne, come vi ho già detto, e così potrò aver modo, sulla base delle vostre curiosità, di allargare alcune cose che naturalmente non ho voluto dire in questo momento. E col vostro permesso mi siedo, così sarò anche più pronto a rispondere.